Sia lodato Gesù Cristo. Queste pagine della scrittura sigillano questo nostro momento particolare del cammino degli esercizi. Sul canovaccio ignaziano abbiamo in un certo senso rivitalizzato, ravvivato la nostra adesione battesimale a colui che si è fatto conoscere a noi attraverso la Chiesa come il nostro Salvatore, il nostro Signore, il nostro Maestro, il nostro Dio. Vediamo queste letture che abbiamo ascoltato, cosa possono dirci di particolare in questo nostro momento. Nathan disse, è stato nella prima lettura, è stato riportato il dialogo con, di Davide con Nathan, omettendo l'inizio, no? La storiella della, che gli raccontò della pecora rubata all'uomo povero dalla parte dell'uomo ricco, che fece adirare Davide al punto che disse che fece adirare Davide, dice, perché questo uomo ricco è andato a prendere questa povera, unica, affezionata pecorella, quell'uomo, merita la morte, inizia subito, no? Poi capisce che dice, beh, una pecora a morire, insomma, cioè, deve pagare 4 volte tanto. Nathan se lo guarda e dice, ma Davide, non hai capito che sei tu quell'uomo, perché tu hai preso la donna che non era tua, non solo. Guardate, il peccato è qualcosa di mostruoso anche per le conseguenze e i legami che crea. Voi pensate che Davide, per commettere quell'adulterio, ha mandato a chiamare la donna dai servi, quindi li ha resi complici del suo peccato. Non solo, ma quando ha saputo che era incinta e non è riuscito a tenere Uria a casa, perché così non sospettasse un concepimento altrui, e allora lì coinvolge pure il suo generale, che deve organizzare qualcosa per farlo morire in attacco, e moriranno altri con lui. Cioè, voi capite? Da quel peccato, è così, il peccato crea questa ragnatela di complicità e di diffusione, di aumento voluminoso di se stesso. Il peccato c'ha questa carica, però anche il bene, non è che ce l'ha solo il peccato, ma anche il bene. Quando prende il Signore una persona, attraverso quella persona incomincia un reticolato di bene, di coinvolgimento di altri, di testimonianza, perché il bene e il male sono diffusivi. No? Mi viene in mente adesso, ve lo racconto così, perché quando eravamo seminaristi, eravamo una volta tutti, non so, saremmo stati una trentina, quarantina, eravamo a pranzo in un'altra comunità e ci avevano lasciato soli. Sapete, i seminaristi sempre ragazzi sono, anche se avevamo 30 anni, perché il seminario è adulto. E uno apre un cassetto e vede dei biscotti, no? Prende, se ne mangia uno, io mi sono visto tutta la scena, no? Se ne mangia uno, non poteva perché era una comunità altrui, però poi che fa? Prende quei biscotti e li porta a tutti. No. Io non l'ho preso, almeno mi sembra, perché mi è rimasto impresso il fatto, però non so se sono caduto anche io nella rete, no? E che cosa mi tira fuori dal peccato? Qual è il cammino che porta l'uomo a uscire fuori dal peccato. La consapevolezza di quello che uno ha fatto. In questo caso è stato Nathan, creando questa parabola, a suscitare in lui la riflessione, e quindi ha capito che era lui quell'uomo. E possiamo dire che in quel momento, come il figlio prodigo, rientrò in se stesso. Davide, fino a quel momento, ma vi rendete conto? Noi lo veneriamo come santo, Santo Davide, no? Santo convertito, chiaramente, tutto, però. Ma vi rendete conto che questo uomo, dopo aver fatto tutto quello che aveva fatto, governava tranquillo, ma come faceva? Come faceva? Certo, un processo, come vi ho spiegato l'altro giorno, c'è una specie di rimozione di quelle cose brutte che si fanno, perché altrimenti non si potrebbe vivere. C'è come un dinamismo psicologico che noi, provocato anche da noi, perché siamo contenti di non ricordarci, no? Quindi è semi cosciente. E lui quindi viveva tranquillo finché non rientrò in se stesso tramite Nathan. Al figlio prodigo invece successe qualche altra cosa per farlo rientrare in se stesso. Cosa è successo? Lo sappiamo, no? La fame. No, la fame. Se avesse avuto i soldi, se la sarebbe continuata a spassare. Il malessere, vi ricordate quando io vi dissi il malessere, no? Se avesse avuto i soldi, se avrebbe continuato a spassarsela, certamente. E in quel malessere rientra in se stesso. Questa è la prima azione, diciamo, che è opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha un'azione preveniente e un'azione se seguente la grazia. E con la sua azione preveniente ci spinge a che cosa? Ci spinge a riconoscere il nostro peccato. A riconoscere il nostro peccato. Per questo quello del piano di sotto si dà da fare tantissimo. A che cosa si dà da fare tantissimo? A lasciare l'uomo spensierato, senza pensieri, pensando a tutt'altro, con una vita che non capisce che lo sta divorando, perché poi oggi, quando arriva la morte, è una cosa strana, una cosa assurda, no? È morto, una volta moriva, uno si sapeva che si poteva morire a 20 anni, a 30, a 14, a 15, adesso tutta una, perché l'uomo vive spensierato. E quindi il demonio fa altro che dare da mangiare a sta gente per vivere spensierato. Una volta ero in ospedale per un mio santo bravissimo, Pierino. Io lo dicevo padre Pierino, lo chiamavamo Pierino di nome di fatto, gli dicevo io, perché era veramente un uomo tutto cuore, bravo, piccolo. Era in ospedale per una pancreatite, no? E sono andato una mattina, io sono dovuto stare con lui non so per quale motivo tutta la mattinata. C'era un vicino anziano tutta la mattinata ad ascoltare una radio che c'è a Roma, dove fanno mezz'ora Radio Lazio e mezz'ora radio, facevano, io parlo di tanti anni fa. Ma vi rendete conto che quest'uomo era in ospedale? Che era un momento di grazia dove poteva riflettere sui peccati della sua vita, poteva riflettere, e stava lì a ascoltare quelle stupidate. Ma vedete, basta un attimo di silenzio. Perché possiamo rientrare in noi stessi. Santa Maria Maddalena dei Pazzi ha una parabola, come dice, un'allegoria molto caricaruccia, anche, però oggi con questi teologi moderni non è che si può dire, ma tanto io, lui è un teologo antico. Se erano altri preti, non so se lo potevo dire questo di Santa Maria Maddalena dei Pazzi. Dice: il Padre Eterno, il Signore, è come un pescatore che si mette a pescare i pesci che sono le anime. Ma se le anime non vengono, se le anime non attira, lui che fa? Va indietro nel corso del fiume, perché parlava di un fiume dove pescava, e fa deviare il fiume, in modo che i pesci rimangano senza acqua. E poi spiega che cosa voleva dire rimanere senza acqua. Fallimenti economici, disgrazie, lutti, cose, no? Spiega, figurati se oggi vado a raccontare questo così, subito mi levano la facoltà di predicare, no?
Scrivono su Facebook.
Subito mi levano la facoltà di predicare, no? E invece quanta sapienza c'è in questo aneddoto, quanta sapienza c'è. Allora questo è il primo passo, in cui l'uomo riconosce di aver peccato e si incammina verso il Signore. E lì sta la Chiesa, il ministero della Chiesa, presentare il Cristo come l'unico Salvatore. A chi lo può presentare il Cristo come nella sua Gesù, che vuol dire Dio salva? A chi lo può presentare? A chi sente il bisogno di salvezza. Se le persone non sentono il bisogno di salvezza, ma quale Gesù gli proponi? Ma quale Gesù gli proponi? Dice, come Mosè nel deserto elevò il serpente, sapete la storia dei serpenti che avevano morsicato, bastava che guardassero quel serpente e erano salvi. Ma questi non guardano Gesù, perché loro, ma che peccato ho fatto? Io non c'ho niente, che male c'è? Non c'ho niente io. Allora a Gesù lo guardano, perché cosa lo guardano? Non lo guarderanno mai, no? Perché non sono rientrati in se stessi, non sono rientrati in se stessi. Ma neanche noi preti li facciamo rientrare in se stessi. Io una volta ho partecipato, parlo di 20-30 anni fa, forse di 30, sì, a una presentazione, una, come si chiama, una penitenziale di un oratorio, una cappella dell'oratorio che era una chiesa a Morimondo, a Biategrasso, il paese vicino. Ci saranno state 200-300 giovani. Ho ascoltato la penitenziale del prete, cioè come preparate. Io ho detto, qui non si verrà a confessare nessuno. E infatti non si è venuto a confessare nessuno. Cioè venivano, ma mica a confessarsi. Tu potevi mettere un registratore, sarei stato scomunicato, ma tutta la stessa cosa. Tutti a raccontarti i loro stati emozionali, no? Sono agitato, sono preoccupato. Ci fosse uno che avesse detto, padre, ho bisogno del perdono di Dio. Uno, non c'è stato un ragazzo che mi ha detto, ho bisogno del perdono di Dio. Di chi era colpa del ragazzo? No, di quel prete sciagurato che non faceva il suo mestiere. Speriamo che in 30 anni si sia convertito. No. Io li ascoltavo, chiaramente, con bontà, lasciavo sfogare senza mai interromperli, e poi cominciavo a fare qualche domanda. Cioè, domande non si devono fare in confessionale. Ma sta zitto. Devi essere, come si dice?
Prudente.
Alle volte devi anche rischiare. Perché non si sa mai come viene presa, ma quante persone sono uscite fuori dal confessionale piangendo e ringraziando il padre che gli aveva fatto quella domanda, altrimenti quel peccato non usciva. Comunque non era il caso di quelli lì. E lì poi a spiegargli anche perché alcune cose erano peccato. Facevi pure a catechesi, non era sacramento di conciliazione a catechesi, no? Quindi l'opera dello Spirito Santo, la prima cosa, ti fa avvertire che sei in peccato. E appena avverti che sei in peccato, scatta quella che viene chiamata l'attrizione, no? Sono consapevole che ho offeso Dio, ho meritato i suoi castighi, ma oggi Dio non castiga più, ma... Ancora l'atto di dolore c'è scritto, non so quando è che lo taglieranno, quello, no? Perché non castiga più. Quindi, perché dobbiamo dire ho meritato i tuoi castighi se Dio non castiga più, no? Quindi fra poco sarà anche elevato, no? Mentre il castigo di Dio è amore. Un padre che non castiga i suoi figli è un padre sciagurato. Un padre sciagurato. Certo, bisogna saper castigare con amore. No, io con mio figlio ci parlo, ci discuto. Io ho visto genitori che si mettono lì a discutere, a parlare con un bambino di 3 anni, a fargli capire le cose a un bambino di 3 anni. Oh, Signore mio, certo, gli devi un po' discutere, ma poi gli devi dare la direttiva, no? Che siamo tutti russelliani, che siamo tutti nati buoni, anche i bambini hanno il peccato originale. Allora questa è la seconda fase in cui io mi imparo un po' a memoria come il figlio del prodigo, la paparedda lì, padre non so di adesso che gli dirò, non sono degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come l'ultimo dei garzoni, se la impara a memoria, dice quando va speriamo che mi va bene, mi fa mangiare almeno qualcosa perché c'ho fame, mica torna a casa per amore, perché c'aveva fame. Era disperato, non c'aveva un tetto, non c'aveva niente, no? Però torna, no? E sia così buono, che accoglie anche con questa ogni minimo movimento nostro, o per amore, o per bisogno, o per necessità, o per... Lui è sempre lì ad accoglierci, perché lui è buono, lui sa di che cosa siamo impastati. E lì poi c'è la scoperta dell'amore misericordioso. No, perché nella parabola del figlio del prodigo noi non sappiamo se si sia convertito quell'uomo. Non dice che si è convertito. Dice quello che ha vissuto. Perché il protagonista della parabola sei tu. Hai capito che il padre ti ha ridato la dignità, l'anello al dito, i calzari ai piedi? L'hai capito questo? Se l'hai capito, non può non scattare l'amore, la contrizione. Perché vedete, la contrizione non è prima del perdono. La contrizione piena è l'esperienza del perdono. Quando io gusto, assaggio il perdono di Dio, non necessariamente sacramentale, il perdono sacramentale è un suggello di un'azione dello Spirito Santo, ma quando io entro nella misericordia e scopro, assaggio la misericordia, entro nella contrizione, non prima, non ne sono capace, non prima perché non ne sono capace. Perché la misericordia di Dio è qualcosa di strabiliante che non posso arrivarci con la testa, la devo sperimentare. Ezechiele 16, se qualcuno ve l'ha letto, gli ultimi righi sono illuminanti. Dice, allora ti vergognerai, ti confonderai, piangerai, quando ti avrò perdonato ciò che hai fatto. Vedete, gli esercizi spirituali sono un po' pericolosi. Un po' pericoloso per la prima settimana, perché Ignazio chiede al direttore di invitare l'esercitante a chiedere come grazia dolore, confusione e vergogna per i propri peccati. Allora bisogna stare attenti a come li dai questi esercizi, perché puoi far piangere una persona per tutta la vita, puoi far piangere una persona per tutta la vita. Ma in che senso? Confondere, vergognare, arrossire è una grazia biblica, è la grazia della misericordia. Cioè la persona che sente, capisce, sperimenta la misericordia si vergogna, piange, per cui le lacrime sono diverse. Caterina dice sono 5 le categorie delle lacrime, c'è il trattato delle lacrime nel dialogo della Divina Provvidenza, dove ci sono le lacrime, sì, quelle più basse, che sono perché ho peccato, perché ho meritato l'inferno, ma sono basse, non sono lacrime d'amore. Poi ci sono le lacrime d'amore, dove l'anima piange. Perché? Perché non si meritava tanto amore. Non si meritava tanto amore. Quel sentirsi indegno di tanto amore la apre alla contrizione del cuore. La contrizione del cuore è proprio è un cuore ferito, un cuore innamorato dal troppo amore esagerato che ha vissuto e sperimentato su di sé. Di cui non è degno, di cui non ha meriti. E qui potremmo entrare nella seconda lettura dove Paolo ai Galati dice: guardate che la legge non te salva. A che cosa serviva la legge nel Vecchio Testamento? Lui stesso dice: pedagogo a Cristo. Pedagogo, a che cosa serviva la legge? Aveva una funzione molto importante nel Vecchio Testamento. Farti capire che sei peccatore. Fatti capire che sei peccatore. Ed ecco lì i riti penitenziali del Battista, dove uno chiedeva, erano riti penitenziali, ma la salvezza arriverà solo con Cristo, il perdono arriverà solo con Cristo. E non con dei riti o non con delle opere che vengono imposte alle persone, ma nell'adesione al Cristo che si pone davanti a me: io ti salvo, io sono il tuo salvatore, io sono il tuo Dio. Tu credi in questo? E ottieni la salvezza. Ma questo è spiazzante. Basta guardarlo, dirà, no? Basta che tu mi guardi, avvelenato dal peccato, io ti do la vita. Ma ci credi tu in questo? E allora ecco la potenza dell'amore di Dio, che attraverso il sangue di Cristo, il Caterina è innamorata di questo sangue di Cristo, andava sempre annegati dal sangue di Cristo, perché è Lui che ci salva, non i nostri meriti. I nostri meriti vengono dopo. I nostri meriti vengono dopo essere stati bagnati. Perché? Perché Lui non semplicemente ci perdona. L'azione della misericordia di Dio non è solo un perdono. È, come ho detto ieri e non mi dilungo, una rigenerazione che mi capacita all'amore. Ma è anche, nello stesso momento, un invito a una missione. Quale missione? Quest'amore che tu hai sperimentato, quest'amore che tu hai conosciuto, devi trasmetterlo, farlo conoscere, essere canale, perché anche gli altri possono incontrare me e salvarsi. Ecco la missione, che è strettamente legata alla chiamata, all'opera della redenzione, al momento della redenzione. Il Signore ti salva, ti perdona, ti redime e ti manda. E ti manda. E solo l'esperienza della misericordia vissuta in profondità, che ti dà poi una nuova capacità di relazionarti con gli altri, che si chiama tenerezza. Non tenerume, che può essere dato da un carattere personale più o meno tenero o che uno può avere. Di solito le donne, anche se c'è qualche uomo che è un po' così, ma allora ci dà un po' di fastidio. Quella tenerezza che è un nuovo modo di relazionarsi con gli altri. Poiché io ho sperimentato questo amore, non posso più guardare gli altri dall'alto in basso. C'è una benevolenza anche verso i più cattivi, anche verso i più fetidi, i più maliziosi. C'è un senso di benevolenza, perché c'è quello che diceva San Filippo Neri: io potrei fare di peggio. E se voi trovate una persona troppo dura, troppo seria, non ha conosciuto la misericordia di Dio, vive ancora nella legge, dove si crede giusto perché ha fatto qualche cosa di buono per il Signore. E allora ecco, veniamo alla pagina del Vangelo. La Maddalena è colei che, avendo sperimentato quest'amore grandioso, non può fare a meno di testimoniarlo, non può fare a meno di andare lì in mezzo a tutte quelle persone che lo conoscevano, che la conoscevano, sapeva benissimo come l'avrebbero guardata e trattata, ma lei doveva andare a ringraziare il suo Signore, perché era una creatura nuova. Era una creatura nuova, la potenza, ma vogliamo crederci alla potenza di Dio, che fa nuovo tutto. Quella è una creatura nuova. Nessun immorale, nessun adultero, nessun effeminato, nessun sodomita entrerà nel regno dei cieli, ma alcuni di voi lo erano, ora non lo sono più. ora non lo sono più. La potenza di Dio, la misericordia ricreatrice potente del Signore, che noi dobbiamo sperimentare e vogliamo sperimentare nella nostra vita, perché possiamo condurre una vita nuova, una vita nuova, radicata nell'amore di Cristo, in quel Gesù che ci ama e si dona a noi con amore, ma ci tiene a essere ricambiato. E questo è bello, il bello del Signore, uno degli aspetti belli dell'amore di Gesù, è che Lui non dice non mi importa, se non mi amano non mi importa, no? Quante volte abbiamo visto persone, o anche noi, che abbiamo detto questo, no? No, a Lui gli importa, Lui ti ama, ma gli importa di essere ricambiato. E questo è proprio della tenerezza divina. La tenerezza divina non è un amore che dona così asetticamente, freddamente, ma che donando crea relazione d'amore con la persona, cioè propone una relazione d'amore con la persona. E in questa relazione d'amore Lui chiede a te attenzione, sensibilità, affetto, che poi sono significati da quella frase che Lui ripete due volte nel Vangelo di Giovanni. Una alla samaritana e uno sulla croce, no? Dammi da bere, ho sete. Di che cosa ha sete Gesù? Se non di un nostro totale coinvolgimento verso di Lui. Di che cosa ha sete Gesù? Se non di quello di essere preso sul serio, che noi prendiamo sul serio il suo amore. E la nostra vita incomincia a essere circondata da Gesù. Io sono innamorato della quinta mansione del castello interiore, dove Teresa parla del bossolo, del baco da seta che si fa il suo bossolo. Dice, quello è Gesù, che rinchiudersi in Gesù. Un capire che se in quel libro in qualche modo non ci trovo il nome di Gesù, non mi dice niente. Se in quella relazione in qualche modo non c'è Gesù, la sento vuota. Se in quello che faccio in qualche modo non c'è il regno di Gesù, la sua grazia, la sua missione, non ci trovo senso. E concludo, una signora mi diceva, in cammino forte, dice, padre, oggi sono andata al centro commerciale, e lo sa perché? Perché? Perché mi sembra di diventare pazza. Dico, scusa, perché diventare pazza? Perché penso Gesù, in ogni momento penso Gesù. Ha detto, allora, mi dico, meglio che mi vada a distrarre, perché dico, non è che vorrei che fossi pazzo. Dico, sta tranquillo, non stai pazzo. È il Signore che nel suo Santo Spirito ti sta infuocando di amore, per cui tutto attorno a te e in te non può fare a meno di leggere e vedere Gesù, perché è solo Lui che ti dà gioia, soddisfazione e voglia di vivere. E sotto questo punto di vista dobbiamo pregare, fratelli carissimi, soprattutto per i sacerdoti, perché ogni sacerdote si costruisca il suo bossolo che è Gesù, perché il popolo santo di Dio ha bisogno di preti santi, ha bisogno di preti dedicati a Gesù e non ad altre cose, di preti che sappiano comunicare l'amore di Gesù, che siano uomini di Dio e che trovino vita, significato e gratificazione e gioia nel loro essere preti. E chiediamo questo al Signore, preghiamo per loro. È molto bello che io vedo spesso delle persone, incontrando nel confessionale, dice, padre, io ogni giorno prego per i sacerdoti. Bravo, continua a pregare, no? Perché abbiamo bisogno di aiuto. Siamo poveri uomini, poveri uomini, deboli, con tutte le fragilità che hanno gli altri. Abbiamo momenti della nostra vita di, perché un sacerdozio non si costruisce immediatamente, no? Poi ci vuole anche qualcuno che ti sappia accompagnare nel sacerdozio, e spesso veniamo buttati da giovani preti senza un bravo prete che ci accompagna. E allora preghiamo proprio perché il clero sia più santo e possa questo momento tragico della Chiesa possa essere presto superato con un rinnovamento profondo nella fede, nella speranza e nella carità. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione. Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni e vi conceda i doni della sua grazia.
Amen.
Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori.
Amen.
Vi colmi di fede, speranza e carità perché sia ricca di opere buone la vostra vita e possiate giungere alla gioia della vita eterna.
Amen.
E la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
E grazie a Dio.